adesso divertiamoci un po'.
Riprendevo una domanda, riprendevo quello che ha detto all'inizio sul terrorismo, e ha parlato del conflitto Israele-Palestina. Mi chiedevo, è ancora un nodo centrale rispetto al tema del terrorismo o è diventato uno scenario secondario questo? Questa soluzione
è ancora la madre, è ancora la madre, è la madre di tutti i conflitti. Poi non si manifesta più come il più cruento, eccetera, ma lì è stata l'origine della non, del messaggio della non convivenza fra ebrei, cristiani e musulmani, no? E tuttora Gerusalemme è il centro di questi. Di questi problemi, perché se ne parla meno? Perché è disperata la situazione. Cioè nessuno oggi pensa a Camp David o un'altra situazione, allora i problemi che non c'è soluzione non se ne parla, se ne parla quando ci sono dei morti in questi giorni, ma non se ne parla più come fatto politico. Rimane secondo me il grande problema. Se noi vogliamo ripristinare la convivenza, bisogna partire dalla convivenza di Gerusalemme, insomma, no? Ma i cambiamenti sono stati così forti, la presenza cristiana ormai sta diventando trascurabile. In tutto il Medio Oriente si stanno così sbilanciando i rapporti di forza, per cui io non so come si possa poi ricostruire un rapporto, che intendiamoci, non è che siano sempre stati rapporti idilliaci, pensiamo alle crociate, ma per secoli tutto sommato nei villaggi del Medio Oriente i bambini giocavano in una piazza in cui c'erano la sinagoga, la chiesa cristiana e la moschea, insomma, no? E tutto sommato trovavano un certo modo di vivere, no? E pensate, io ci penso sempre, le due guerre più tragiche sono state nei due paesi in cui i cristiani erano più garantiti. Fa pensare, in Iraq problemi li avevano, intendiamoci, non è che facessero, fossero equiparati agli altri, cioè, però c'è il ministro degli esteri che era Tariq Aziz, che era un cristiano, c'erano condizioni di garanzia. In Siria c'era questa alleanza fra alawiti e cristiani, se volete, anti-sunnita. Però insomma c'era un minimo di fatto di tolleranza religiosa. Palestina, la fuga dei cristiani dura da 50 anni, ormai da 45 anni, ed è difficile poter dire che si arresti questo. Quindi se continua si va verso un Medio Oriente diverso, no? Con questa coesistenza non c'è, ecco, quindi rimane secondo me un grande conflitto importantissimo, molto interessante il riconoscimento, anche se è ovvio, il riconoscimento del Vaticano allo Stato palestinese, ovvio perché avendo avuto il riconoscimento dello Stato israeliano, dato che Israele dice due nazioni, due popoli, due nazioni, insomma, che convivono. Non mi è sembrato molto strano che si facesse questa cosa, però ha indubbiamente innovato una convinzione che gli israeliani avevano, che tutto sommato l'unico Stato fosse Israele, pur dicendo due Stati, no? E che di fatto che il Vaticano abbia fatto un accordo diplomatico, che è un riconoscimento di fatto molto forte sull'altro Stato, porta il problema di nuovo dei due Stati sul tavolo. Ecco, questo è il grande cambiamento degli ultimi giorni. Però ripeto, quella è ancora la madre di tutti i conflitti, perché c'è un significato. Vedete, l'altra cosa che leggevo in questi giorni, che mi ha molto colpito, una riflessione del Guardiano di Terra Santa, che ha raccolto un po' i suoi discorsi, mi ha molto colpito il fatto che la nuova intifada ha motivazioni religiose e la vecchia intifada, guardate che terribile, no? Cioè, adesso c'è un fortissimo contenuto antislamico o antiebreo, no, nel caso dell'intifada, cioè c'è uno scontro religioso. Gli esperti mi dicono che le vecchie intifade avevano molto più contenuto sociale, i posti di lavoro, oppressione politica, ma non un contenuto religioso così forte. Ripeto, riferisco perché non sono esperto di questo, ma trovo una cosa preoccupante, no? Perché vuol dire che è un discorso che non è limitato a Israele, no? Vuol dire che è il grande discorso generale, insomma.
Un altro problema molto grosso che ha investito l'Europa, e non solo, sono i clandestini, i profughi, i compagni arresti. Cioè, qualche tempo fa si poteva forse molto utopisticamente sperare che potesse in qualche maniera coinvolgere tutta l'Europa, perché la venuta era per andare in Europa, non dopo magari in qualche nazione specifica, ma però insomma molto dispersa. Questo fatto invece ha creato ancora di più una divisione.
Ma vede, la cosa incredibile è che quando vi faccio un discorso che ha soprattutto una base, parte da una base soprattutto economica, quando io vedo i dati statistici trovo delle cose impressionanti, che la Germania prima della crisi ha assorbito 700-800 mila, se è esatto, persone all'anno, gli immigrati. L'Italia, la Spagna e la Francia tra i 3 e i 500 mila all'anno, quindi un numero molto più grande di quello di oggi. Non facevano paura perché, vabbè, prima di tutto c'era un'economia che tirava, e quindi eccetera. E soprattutto venivano come chiamati, o comunque c'era un aspetto, diciamo così, di contratto bilaterale, no? Venivano a lavorare, e quindi provocavano tanti problemi sociali locali che c'erano bene anche prima, no? Ma non la paura generale. Adesso cosa succede? Ci sono due fatti nuovi, che sono la Siria e la Libia. Cioè ci sono due porte del mondo che non hanno più controllo. No, per essere concreto, scusate, ma Gheddafi quante volte mi ha minacciato di mandarmi dei barconi di migranti? Almeno 10, 15. Là, non farlo, qui, là, su, giù, c'era sempre la trattativa, no? c'era uno scatto e io avevo le mie armi e così, insomma, no, lui rapiva un peschereccio, gli telefonavo, diceva, ma no, ma capisco che eri in acque libiche, ma sai, sono povera gente, e in fondo, tutto sommato, sono passati ormai 7 anni dalla fine del mio governo e ogni Natale io ricevo una scatola di gamberoni da mandare del Vallo, che tutto sommato mi fanno anche comodo, ed ero il colloquio con Gheddafi, no? Che è evidentemente un dittatore, però c'era un paese con cultura di vita e armi contrattuali. Oggi non c'è più. La stessissima cosa riguarda la Siria. Queste cose fanno paura. Fanno paura perché non c'è più un traffico, un flusso controllato. Cioè, e seconda osservazione, in questi anni i partiti populisti hanno fatto passi enormi in avanti. E i governi europei, invece di mettersi d'accordo per andare avanti insieme, hanno lasciato che ogni governo avesse a che fare da solo con i partiti populisti e tutti i governi sostanzialmente li hanno rincorsi. Questa è la verità, no? E l'unico paese che non ha grandi partiti populisti si chiama Germania, perché controllando tutta la situazione in fondo dà soddisfazione nazionalistica anche ai suoi cittadini senza bisogno che nasca il populismo anti-europeo, perché l'Europa in qualche modo istintivamente i tedeschi capiscono che la controllano loro, insomma, no? Ma del resto sapete evidentemente, no? In Francia come Le Pen alza la voce, il governo fa anche lui la voce grossa, il paese si spaventa e così via. E questa è la nuova Europa, capite? Questo è il problema, che è diverso dalla situazione precedente. Per cui la Merkel, quando offrì cosa che gli sta, le sta costando molto, eh. Devo dire che devo ammettere che in questo è stata molto coraggiosa. Quando offrì una disponibilità, si dimostrava una politica aperta ma anche molto intelligente. Perché? Perché i siriani che arrivavano in Germania in buona parte erano già selezionati per un motivo molto semplice, che per portare una famiglia qui ci volevano 10-15 mila dollari o euro, e i morti di fame non ce li avevano, insomma. Quindi era un'immigrazione tutto sommato, non dico borghese, ma non di proletariato. I proletari sono rimasti in Turchia, adesso qui arriviamo a questo capitolo, sono rimasti in Turchia 1,5 milioni, no? Turchia o Giordania. Quelli che sono venuti qui erano un pochino più sollevati, infatti avrete badato guardando la televisione, c'erano tutti le belle giacche a vento, vestiti, non c'era mica l'odore di miseria, c'era l'odore di tragedia, ma non di miseria, c'erano due cose diverse, no? Io non ho mai avuto, guardando, cercando di capire gli immigranti, non ho mai avuto l'idea della miseria, ho sempre avuto l'idea della paura, delle famiglie spezzate, eccetera. E quindi la Merkel poteva ricevere un numero di migranti di cui la Germania ha assolutamente bisogno, e con un livello di cultura decente, quindi che possono essere immessi nel circuito economico nazionale. Cioè, perché qui dobbiamo fare una riflessione molto chiara: in Europa ci sono tre paesi in disfacimento demografico, si chiamano Spagna, Italia e Germania. Se continua così, fra 25 anni la Francia ha gli stessi abitanti della Germania, senza contare gli immigrati, eh? E l'Italia perde 6 milioni di abitanti, perde 1,5 milioni in una generazione solo, non in 1,000 anni, eh? E invece la Francia no, la Francia c'è un equilibrio demografico, la Gran Bretagna anche un buon livello di natalità. E allora voi capite che i problemi sono completamente diversi, no? Tra le esigenze dell'uno e dell'altro, eppure non si riesce anzi pure anche per questo diventa sempre molto molto difficile mettersi d'accordo. E poi paesi dove governano i partiti populisti come l'Ungheria sono delle specie di veleno negli altri paesi, insomma. Se pensate che è stata eretta una barriera, un muro fra due paesi europei, ma vi rendete conto? Non all'esterno, che è già un'ira di Dio, ma fra paesi della Unione Europea. No, allora dico, questo è un... E adesso si profila un altro problema. Questo sarà un problema grossissimo, perché la Turchia ha in mano un'arma nucleare, 1,5 milioni di persone da buttarci addosso, e la Germania ancora boia, ha subito deciso di inviare aiuti per 3 miliardi di euro immediatamente, cosa che quando l'Italia aveva i profughi non importava di meno, no? Perché arrangiatevi, eccetera, eccetera, perché questo è il vero terrore di oggi, se ne parla poco, ma la Turchia, che paese in questo momento con delle pulsioni interne forti, non dico poco affidabile, ma insomma in cui non si riesce a capire bene la politica che fa, ripeto, ha in mano un'arma nucleare, che è un'arma... di 1,5 milioni di profughi, che può, o due quasi, che può mandarci immediatamente, chiudendo semplicemente i suoi campi. Ed è una Turchia inquieta, è una Turchia autoritaria, è una Turchia nuova anche questa. Comunque i misteri della politica, perché io ho visto proprio passo per passo il cambiamento di Erdogan, no, sono cose etica, che cambia i politici in ogni situazione, no? Il potere, un proverbio siciliano che è meglio governare che fottere, un proverbio incredibile, insomma, perché Erdogan era, quando arrivò, era per noi la nuova Turchia democratica, laica, cooperativa, ex sindaco di Istanbul, però che appartenendo a una comunità islamica moderata sarebbe stato il ponte che ci avrebbe aiutato ad avere la nuova Turchia. E adesso ha fatto il proprio palazzo presidenziale con 1000 stanze, insomma. 1000 stanze, ce l'avrebbe abbastanza anche Don Nicolini di 1000 stanze, insomma, no? Quindi mi sembra un atto di superbia, di superbia estrema, ecco, insomma, no? Ed è, ho visto tanti di questi cambiamenti della mia vita che mi preoccupano, ecco, quando li vedo, insomma. Però oggi questo è il problema che noi abbiamo verso dalla Siria. E poi c'è il problema dell'Africa, che è molto semplice. In Africa è l'unico continente del mondo con un fortissimo aumento di popolazione, non nei paesi dell'Africa mediterranea, che hanno fondo tasse di natalità non lontanissimi da quelli scandinavi. L'Egitto sta aumentando negli ultimi anni, però insomma, siamo a 2,60, 2,70 figli per donna, in Africa siamo a 6,87, quindi c'è una roba. Allora, come diceva il presidente del Niger, il professore dice in 18 anni la mia popolazione è raddoppia. O provvedete ad aiutarci, oppure questi vengono via, ma dove vanno? Da voi? Questo è il ragionamento. Voglio dire, l'età mediana in Italia, la mediana vuol dire tanti sopra, da di sotto è altissima, 46 anni, come si vede anche tra noi che siamo qui, siamo rappresentanti dell'Italia, no? Degli rappresentanti dell'Italia, 46 anni, Stati Uniti 38, e in Niger
18.
Allora voi capite che questa è la differenza, 18 e 18, tanti hanno meno di 18 anni e tanti hanno più di 18 anni, e allora il presidente giustamente diceva, beh, che dove vanno? Da voi, no? E questo non è un problema che passi presto, questo è un problema. O noi abbiamo una politica africana, una politica frontiera dell'Africa nuova, forte, di aiuto, di sviluppo, di commercio, soprattutto di apertura, oppure è inevitabile con le nuove informazioni, con tutto quello che c'è, questo è un flusso che è l'Africa negli ultimi anni ha avuto un buon aspetto quest'anno, no? Perché l'abbassamento delle materie prime sta portando difficoltà ai paesi africani. Ha avuto un buon livello di sviluppo, 7-8 anni che cresce oltre il 5%, però voglio dire, oggi l'Africa ha la stessa quota di prodotto interno lordo del mondo che aveva nel 1980. Per dire, non è che ci sia questo grande rinascimento africano, no? L'Africa è andata così, è una tragedia. Adesso comincia a muoversi, molti paesi però come la Nigeria si rigenerano soprattutto sul petrolio, sull'energia. Abbiamo anche qualche eccezione, un paese che io sto seguendo con curiosità è l'Etiopia, non ha risorse, non ha niente, continua a svilupparsi 7-8% all'anno, con un po' di industria, mentre il resto dell'Africa ne ha pochissima di industria. Però insomma, globalmente il continente raddoppierà di popolazione prima della metà del secolo e basta, ecco. E il resto ve l'ho già detto, insomma, ecco. Quindi questi flussi migratori o li gestiamo oppure diventano una roba. Ripeto, pensate al 1,5 milioni di siriani che sono, in questo senso, il problema della pace in Libia e in Siria del problema drammatico. Ah già, scusate, vi devo rispondere perché Russia e Stati Uniti, perché è indispensabile che vadano d'accordo. Il discorso è molto semplice, no? In Siria abbiamo la situazione che il governo è di Assad, no? Dittatore, eccetera, eccetera, ma è l'unico che ha l'esercito, scalcinato, ma che ha un esercito. I suoi primi nemici sono i terroristi dell'ISIS. Gli Stati Uniti sono nemici di Assad e nemici dell'ISIS. La Russia è amica di Assad e nemica dell'ISIS. Allora, se uno vuole sconfiggere i terroristi, ha bisogno di rinforzare l'esercito di Assad. La Russia lo fa ben volentieri, l'America non lo vuol fare, o perlomeno lo può fare. Allora, bombardano. No? Tra l'altro, hanno bombardato fino adesso le case e le città, io non ho mai capito, e ho scritto in materia perché non bombardassero i posti petroliferi che davano guadagno all'ISIS, che poi invece c'erano i turchi che acquistavano e che mettevano probabilmente anche ad Assad stesso, no? Cioè tutti questi traffici incredibili. No, scusate, ma se prendevate l'iPad, vedevate le foto 12, 15, 20 km di autobotti che se ne andavano.
Li vedo io.
Ma si vedono tranquillamente, dico, ma queste cose, dico, ma che ti fanno credere? Che ti fanno credere che non ci sia un accordo lì?
Così anche nel Kosovo.
Eh?
Anche nel Kosovo. Sì.
Capite? E tutti questi terribili doppi giochi hanno delle conseguenze devastanti, no? Perché Libia è la stessa cosa, nel senso che la Libia vende adesso un terzo del petrolio che produceva prima, i soldi vanno alla Banca Centrale di Libia, come è giusto, insomma. E poi lo sappiamo come vengono distribuiti. Beh, in un paese anarchico è chiaro che l'ISIS ha la sua parte, cioè, questo non ho la minima idea, cioè sono i miei ragionamenti, no? Ma evidentemente se la Banca Centrale vuole esercitare con il suo lavoro, ha bisogno di che non la salti, non so, ecco. Quindi distribuirà, immagino, nel modo più passabile tutte queste risorse, no? Tutto questo è il mondo che va avanti di fronte a paesi o ai media che dividono tutti in bianco e in nero, no? Come se tutto fosse chiaro, preciso, lascio i nostri amici, Assad, il dittatore, no? Che Assad è un dittatore, no? Ma anche lì la storia di Assad è incredibile, no? Ci sono delle grandi colpe anche da parte nostra, nel senso che quando il padre di Assad era il vero dittatore della Siria, no? Con i servizi segreti, tutta la sua struttura. Ed era un uomo incredibile, no? Quando andavo a parlare con Assad, la prima mi ha mandato il Presidente del Consiglio, che qualche anno prima di Cristo, ecco. E questi colloqui duravano 2 ore e mezzo. Nella prima ora non si parlava mai di cose più recenti di 2000 anni, più o meno, poi si scaldava, ti chiedeva come stava Andreotti e poi si cominciava il discorso, no? Poi si cominciava a parlare dei problemi attuali, no? E l'erede di Assad era il figlio, non mi ricordo più come si chiamava, ma che morì in un incidente stradale, spattaccato sull'aeroporto, andando a vederlo non capiva, vabbè, comunque è morto. E il padre richiama il secondo figlio, l'attuale, lo obbliga a tornare. Il secondo figlio faceva l'oftalmologo a Londra, un uomo sereno, tranquillo, che avrei definito come imbranato nel termine, no? Noi diamo comunemente. Quando io sono andato ai funerali di Assad insieme a Chirac, che come voi sapete è il presidente della Francia. La Francia era la madre della Siria, no? Quindi andate ai funerali tutti a farsi confessare da Assad, no? Da Chirac, no? Che mi rimase molto impressa. Poi i siriani, probabilmente, almeno quelli di Croce, uccidono Hariri, il primo ministro libanese, grande amico dei francesi, grande amico di Chirac, tuttora Chirac, anche se malato, vive nella casa di Hariri a Parigi. E la Francia rompe con la Siria. E mi ricordo personalmente, anche perché intanto io con Assad cercavo attraverso l'Unione Europea di avere rapporti con questo nuovo giovane iniziale, e era veramente interessante. Ne parlo con dolore, perché probabilmente sarebbe diventato lo stesso un dittatore come oggi, però nella storia non bisogna mai perdere le occasioni di dialogo. Mi ricordo che l'ultima sera in cui ci siamo visti, dopo giorni che avevamo parlato, eravamo a colazione in una specie di frattina lunga, no? E noi eravamo uno di fronte all'altro, no? Sia a mezzogiorno che alla sera. Alla sera, per parlare liberamente, vedo che ha messo due grandi fioriere, una da un lato e una dall'altro, e noi potevamo parlare senza che i servizi segreti, le cose potessero, per dire che questo aveva iniziato con un desiderio europeo. Poi, dopo le rotture che ci sono state, l'establishment durissimo della Siria ha preso il sopravvento e il paese è andato verso una dittatura crescente. Ecco, vabbè, questo è solo episodio per dire come sono delicate le situazioni politiche. No, da un lato avete visto Erdogan, che nonostante l'apertura si è indurita ed è diventata, naturalmente lui accusa l'Europa di essere stata lenta nel processo di ammissione della Turchia all'Unione Europea, un processo però delicato perché era un problema grosso, insomma, no? L'Europa trovare una maggioranza in Europa per entrare la Turchia era un problema semplice allora, no? Mi ricordo il cancelliere Kohl che un giorno mi disse: ma tu, Romano, nella scuola elementare hai avuto una maestra ignorante. Io dico: veramente, era molto brava. No, ignorante, perché l'Anatolia in Asia non è in Europa. per dire anche le Montevitano, una riunione dei deputati democristiani tedeschi, in cui dice: no, non si può avere la Turchia dentro subito, perché nel momento in cui entra sarebbe il più grande gruppo parlamentare dell'Unione Europea, questo non è ammissibile. Cioè, tutti le abilità del passato, per cui io che ero a favore di questo, però avevo detto al governo turco ci vorranno almeno 30 anni. Ma credo che avessi assolutamente ragione, perché quando la storia ha delle rotture così bisogna ricomporle. Non per nulla la televisione turca, ho detto una volta: ma sapete perché lei dice 30 anni? Dico, quando mia nonna diceva qualcosa di spaventoso, diceva: mamma, i turchi, insomma, no? Allora dico, guardate che sono cose, dico, ma sono cose serie, no? E quando si negozia, quando Chirac decise a Helsinki di improvvisamente, senza che nessuno di noi presenti lo sapesse, di iniziare le negoziazioni con la Turchia, lui disse di no, era il cancelliere austriaco, dice: ma voi non ricordate l'assedio di Vienna? Capite? Voglio dire, attenzione, che la storia va gestita, se volete portare avanti i popoli, va gestita con saggezza, no? Quindi io credo che avessi ragione a dire 30 anni, no? E si partì subito, e poi oggi la Turchia ormai ha la convinzione di essere potenza regionale, e quindi secondo me l'idea che la Turchia, per, che un giorno litiga con Israele, l'altro giorno fa la pace, ritira l'ambasciatore dal Cairo, poi dopo fa la pace con il Cairo, fa così, eccetera. Volete che aspetti il Consiglio europeo, la discussione dei 28 paesi, la Mogherini, eccetera, eccetera? Lo trovo assolutamente impensabile, ormai è potere fare giornali e come tale si sta comportando e credo che sia un problema, anche se il problema dei profughi ha riaperto il negoziato, ma secondo me in modo assolutamente, se volete, necessario, è tutto strumentale, ma se mi chiedete se nel tempo prevedibile la Turchia diventerà membro dell'Unione Europea, vi dico di no, perché ormai potenza autonoma, insomma, no? dai Balcani fino al Kazakistan, fino a tutta l'Asia centrale, l'influenza turca è sempre in antagonismo con l'influenza russa. Allora, tanti problemi che oggi vedete, come fatto l'incidente specifico, sono scritti nella storia, nella realtà, ecco.
Senta, che lei ha parlato dei paesi europei che non sono stati molto attivi, quindi questa Germania che sta diventando protagonista, che non ha parlato però dell'Italia.
Ne paesi... parlo poco volentieri.
Quali altri paesi potrebbero, secondo lei, cercare di costruire un equilibrio nel quale la Germania non fa, diciamo, il primo della classe, come siamo
qua? Poi sa, è il giudizio di un rottamato, se volete. Però ho coniato un bel motto, dico. Se mi hanno rottamato vuol dire che ero un uomo di ferro, se ero di legno mi bruciavano o mi segavano. No, voglio dire, l'Italia, io ho tanto insistito nell'ultimo anno e mezzo per un'alleanza forte di cambiamento politico economico con Francia e Spagna, perché avevamo gli stessi interessi. Allora lì sarebbe stato efficace, perché mettete insieme 150 milioni di persone, 160 milioni di persone, e poi se c'erano tutti e tre arrivavano anche degli altri, insomma, no? Però non lo so, non è stato possibile, credo che fosse quasi impossibile, perché la Spagna è totalmente colonia germanica, la Francia alla fine preferisce giocare un ruolo di secondo piano col primo della classe che non giocare in Serie B. Questo è lo spirito dei francesi, anche perché cos'è la nuova distribuzione europea, no? Se ci fosse un governo europeo, allora i tedeschi hanno il primo ministro e il ministro dell'economia e i francesi il ministro della difesa, e alla fine cercano questo ruolo internazionale. Vedete, in Siria hanno preso l'iniziativa di bombardare, in Libia hanno preso l'iniziativa, no? Con una politica estera iperattiva cercano di porre rimedio al calo della influenza che hanno in Europa. Questo è quello che io penso riguardo alla politica, quindi non facile l'alleanza, però indispensabile se vogliamo ottenere qualcosa, insomma, perché non è che facendo i dispetti alla Germania, la Germania ci batta, insomma, ecco.
Le vorrei chiedere questo, diciamo, sì, considerando quello che è il grande, no, attivismo economico cinese, ma non solo cinese, anche indiano, brasiliano in Africa, l'Unione Europea che ruolo potrebbe svolgere oggi in Africa? Le cito quello che secondo me è nella storia il titolo più lungo di una relazione che è stata presentata a una conferenza sullo sviluppo in Africa, no? Che era di un amico zimbabuano, il quale diceva: perché l'Africa deve mantenere il rapporto con l'Europa, che è al tramonto, e invece stringere le relazioni più forti con la Cina, che è all'alba del suo sviluppo?
Boh, beh, questo può essere una ragione, ma la ragione vera è nella divisione, cioè facciamo un discorso concreto. L'Europa è ancora il maggior aiutante dell'Africa, cioè è ancora, sono più aiuti all'Africa da parte dell'Europa che da qualsiasi altra parte del mondo, non gli Stati Uniti, non la Cina, non... però dal punto di vista politico, che qui è divisa, cioè la Francia concentra tutto sui paesi francofoni, la Gran Bretagna sui paesi anglofoni, gli Stati Uniti poi sui loro amici e basta, l'unico che sta facendo una politica continentale è la Cina. La Cina ha relazioni diplomatiche con 50 su 54 paesi africani e non gliene frega niente sul contenuto politico o i diritti umani o i problemi dei paesi. L'Africa tratta e dice problemi vostri, qui c'è un grande problema, se si aiutano più i diritti umani intervenendo o non intervenendo, ma lasciamo stare questo aspetto. Ma, e quindi i paesi africani si trovano con delle fortissime tensioni con i cinesi, molto spesso su problemi soprattutto minerali, su una durezza cinese nella gestione economica anche della proprietà del terreno, eccetera, che non sono mica dolci, però tutto sommato, come diceva il presidente senegalese, mi ricordo al vertice del G8 in Germania, mi diceva, io ho concluso più in mezz'ora col presidente cinese che in tre giorni con tutti voi, diceva il G8. Questo è il problema, no? La rapidità con cui agisce la Cina, e d'altra parte è la rapidità con cui agiscono i paesi autoritari in qualsiasi campo. Cioè Putin non chiede mica permesso al congresso o al Senato. Io mi ricordo quando c'era il protocollo di Kyoto, no? Che fu l'inizio di una cooperazione internazionale, perché potesse diventare valida aveva bisogno del 55%, credo, del prodotto. Sì. 55 il prodotto lordo mondiale, e Stati Uniti e Cina erano contro, e avevano bisogno di tutti, soprattutto della Russia. La Russia mi dava da Putin, e gli dico, ma insomma, interessa anche russo. E mi ricordo che fu una scena fantastica, perché Putin dice, ma sai, c'è la Duma. Allora mi è scoppiato da ridere, no? Dico, la Duma, lui mi ha guardato e dice, vabbè, approvo. E l'ultimo giorno che partivo da Bruxelles, finito il mio mandato, è arrivata l'approvazione della Duma, insomma, no? Invece Obama, ragazzi, in ogni discorso su Israele, su cosa, c'è sempre il problema democratico, repubblicano, il congresso, il senato. Questo è un grande problema. Questo è il problema della nostra democrazia. Qui cinesi che mi dicevano, come fate a reggere i vostri paesi quando avete elezioni continuamente, no? Perché dico, ci siamo affezionati, no? E l'osservazione era molto intelligente, dice, sì, ma questo non metti in dubbio. Però il problema è che attraverso gli opinion polls qualsiasi elezione, compreso quelle del più piccolo comune, sono diventate elezioni di importanza politica. No, è tutto... E quindi non avete più elezioni ogni 4 anni, ogni 5 anni, ne avete ogni 3 mesi, insomma. E l'orizzonte politico della decisione si accorcia sempre di più, no? Ed è così anche negli Stati Uniti, dove hanno invece il maggiore ordine, ma c'è le elezioni interregionali e delle campagne elettorali che durano un anno e mezzo. Cioè le elezioni sono a novembre dell'anno prossimo e Obama è condizionato a queste elezioni già da 6 o 7 mesi, insomma. Quindi voglio dire, nel primo mandato aveva il problema di essere eletto, nel secondo di non far dispetto a quello del suo partito. In morale della favola, non parliamo dell'Italia, in cui un'elezione come quella di Le elezioni comunali sono elezioni che hanno importanza politica, che hanno delle carenze, che hanno importanza politica assolutamente decisiva. Insomma, D'Alema saltò per le elezioni regionali, no? Quindi sostanzialmente il ciclo elettorale si inquisiva. Pensate alle elezioni regionali francesi, come sono state importanti, no? Il ciclo elettorale si è così accorciato. Oppure pensiamo ancora più al caso della Grecia. Quando nacque il caso greco, il problema si risolveva con 30 miliardi di euro, ma c'erano le elezioni nel North Rhine-Westphalia, quindi le elezioni di una regione importantissima, perché a 18, cosa, 18 c'erano 1 milione di abitanti, no? Quindi, però un'elezione regionale, la Merkel non ha voluto prendere decisioni prima delle elezioni, le ha preso la notte dopo le elezioni, poi c'era provvidenza perché le ha perse, e nel frattempo i 30 miliardi erano diventati 300, perché la speculazione ovviamente aveva fatto il suo mestiere in quei tre mesi lì, no? E questo è un grande problema, questo è un problema però che mi vengono i brividi a pensarci, perché non possiamo rassegnarci a rinunciare a qualsiasi elemento di democrazia. Ma dobbiamo mettere in ordine la democrazia, insomma, no? E pensate che in questo momento Putin dà le carte della politica mondiale e la Russia è in una situazione tragica. Non avete idea dell'economia russa di questi tempi. Meno 4 nel 2014, meno 4 nel 2015, sarà meno 2 quest'anno. Fortissimi problemi nella bilancia, ovviamente la bilancia commerciale e così via, eppure la politica estera in questo momento, colui che dà le carte, insomma, che sta in gioco è Putin, no? non è mica di sull'altro, insomma, proprio perché ha questa grande forza di una adesione popolare, non si misura con opposizioni o con partiti che gli possono dar noia. Lì poi, vabbè, c'è anche lo spirito russo, che è sempre stato così, insomma, no? Si identifica con la madre Russia e colui che interpreta la madre Russia ha tutte le carte in mano, però il fatto ancora sta così.
Per quanto riguarda l'immigrazione e il concetto anche di Europa, è un bacino dove ci sono diverse etnie, diciamo all'altezza dei finlandesi, a un nostro anche della Sardegna, in nostre attualmente ci sono tantissime richieste di cittadinanza italiane da parte di cittadini stranieri, così. Quindi l'idea di un'Europa che già adesso si fatica a pensarsi europei. Questo influsso in massa, non so fino a che punto, anche di altre etnie, altre cose, che cosa potete portare? Cioè, in questo senso un po'
siamo già così divisi che non è che porta una gran contribuzione alla divisione, voglio dire, no. L'immigrazione ha ulteriormente frammentato la politica europea, ecco, ma non è che le etnie in modo specifico incidano in favore dell'uno e in favore dell'altro, semplicemente hanno reso più difficili le soluzioni politiche e quindi i paesi si sono chiusi ancora più dentro se stessi, insomma, quindi diventa difficilissima la politica europea. Avete visto che i numeri decisi dalla vertice europea sono infinita minoranza rispetto ai numeri di gioco. E più di questo non si è mai trovato d'accordo. D'altra parte sappiamo benissimo che finché le decisioni europee devono essere prese all'unanimità non si riuscirà mai ad avere delle grandi decisioni, perché c'è sempre qualche paese che l'unanimità è il modo con cui i deboli diventano forti. Perché se il primo ministro maltese, che ha 300.000 non so, abitanti, va a Bruxelles e dice no, in una cosa in cui sono d'accordo, gli altri 496 milioni, diventa un eroe. cioè questo, la libertà è contro la democrazia, insomma, dà un diritto di ricatto irresistibile.
Il petrolio in particolare ha ancora una grandissima influenza nella politica mondiale, sta decrescendo. Come lo vedi la situazione?
Oh, ce l'ha ancora? No, ormai. Ci sono anche dei comportamenti che non capisco, no? Cioè, perché l'Arabia Saudita, dunque, l'Arabia Saudita in tutte le altre crisi petrolifere, l'Arabia Saudita ha agito da calmieratore, no? Essendo il produttore numero uno, diminuiva la sua produzione, i prezzi si assestavano e passava la crisi. Ora si è stancata di fare questo mestiere, comprensibilmente, e dice, io perché devo cavare? Io produco a più basso prezzo degli altri, ho delle riserve enormi, prima gli stanco e uccido gli altri e poi dopo i prezzi li troveranno su. Discorso, se volete, ineccepibile, tant'è vero che gli Stati Uniti, che erano diventati grandissimi, che sono tuttora grandissimi produttori, perché lo shale gas, queste innovazioni sono cose fantastiche, recenti, però producendo a più alto costo, adesso parte dello shale gas lo tengono fuori uso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che non ho capito in questi anni è come mai l'Arabia Saudita non abbia fatto un accordo con due o tre paesi che hanno i suoi stessi problemi, prima di tutto la Russia. La Russia ha una situazione drammatica perché il bilancio russo aveva l'ultimo del 14, aveva prevedeva il pareggio a $92 al barile, oggi sono 36, figuratevi come si fa. E il gas è legato, il prezzo del gas è legato al prezzo del petrolio, no? Quindi la situazione è disperata. Quello che non capisco è perché nessuno abbia preso l'iniziativa di dire russi e venezuelani, bastano 3 o 4 paesi, ci dividiamo un po' il rischio e riportiamo il prezzo, diminuiamo il 10% a testa e riportiamo il mercato nelle condizioni favorevoli. Questo onestamente non riesco a capirlo. Le previsioni sono che questa crisi duri ancora molto, però sai, di fronte a queste tensioni politiche qualsiasi previsione salta. Nella previsione di lungo periodo io penso che quello che è successo in questi giorni, cioè dell'inquinamento soprattutto in Cina, in India, eccetera, e anche in parecchie parti europee, produrrà una velocizzazione enorme del progresso tecnologico della direzione dell'auto elettrica. Prima o poi a Pechino diranno, circoleranno sulle auto elettriche politicamente, e poi a Shanghai e poi dopo a Milano, politicamente non si regge più, no? E ci sarà quindi questo grande spostamento verso di potere fra le grandi imprese petrolifere, verso le grandi utilities, i produttori di elettricità, eccetera, perché tutto diventerà elettrico, no? Quindi poi i grandi depuratori delle centrali o le emissioni delle energie carboniche sottoterra, cioè ci sarà un enorme sforzo innovativo in questa direzione, proprio perché l'opinione pubblica non regge più quello che è successo. Adesso, io ho visto i cambiamenti in Cina 5 anni fa, chi parlava d'ambiente lo prendevano e lo mettevano dentro, adesso non si parla altro che d'ambiente, no? Perché no? Ma no, la gente gira con la maschera e poi è una forza. E quindi ci sarà questo grande spostamento nei poteri mondiali. Io ho scritto un articolo domenica dicendo, proprio rispondendo alla tua domanda, dicendo il futuro del mondo è una batteria, perché le automobili devono andare, il problema è trovare le batterie efficienti per fare andare almeno 350-400 km e ci sono due scuole, uno respira che te lo ricarica, lo cerca la carica veloce, l'altro il cambio della batteria che bisogna riempirsi il serbatoio, ma questo secondo sta perdendo, no? Ma cioè, si orientano verso da quando l'unico vero produttore di automobili interamente elettriche del mondo, che è americano e californiano, ha fatto la Tesla, si chiama, ha fatto una fabbrica di, sta facendo una fabbrica di batterie per 500.000 automobili all'anno, già una fabbrica di batterie insieme ai giapponesi della Panasonic, no? Perché la tecnologia è nuova, e questo mi sembra un segnale di un'enorme importanza. E inoltretutto la nuova energia verso cui spero si vada, che è sole e vento, è tutta un'energia che si interrompe, quindi la batteria diventa anche in quel caso lo strumento necessario, cioè il sole c'è solo di giorno e tu la luce hai bisogno di notte, no? Quindi anche nei paesi africani dove si dovrebbe spingere questa energia decentrata, tu hai bisogno delle batterie efficienti, se no il sistema non regge, un sistema che si interrompe, quindi ma sono inquinanti, si possono riciclare.
Dicevo che questo stabilimento nuovo lo fanno per fare batterie, è tutto alimentato da energie rinnovabili,
fotovoltaici
e paleoliche.
Tutto.
Questa questione delle batterie è importantissima, allora lo vedo perché per esempio in Italia non è che si...
Per questo perché siamo indietro come la coda del maiale.
Però non è l'unica soluzione, una rete intelligente, come appunto sta sviluppando in tanti paesi, che bilancia, diciamo, la richiesta e l'offerta.
Lo so anch'io, ma la rete intelligente non la può mica fare in Africa dove non c'è la rete, e farla costa l'ira di Dio.
Poi si possono collegare zone molto lontane dove il sole c'è, il sole non c'è, il vento c'è. Quindi la batteria è importantissima per i trasporti, certamente.
Beh, per spendere meno anche del...
Però per
io vedo nei villaggi africani l'idea di fare delle linee elettriche non si fa, non basta.
Si mette per
e quindi rimango senza energia, se invece ci vuole batteria. La cosa strana che tecnologicamente non capisco è che io pensavo che ci fosse un orientamento, ma questo può spiegarmelo lei, che e sapienti, ci fanno l'orientamento verso due tipi di batterie completamente diverse, più costose, leggere, eccetera, per i trasporti, e standardizzate anche pesanti per il collo da fermo, mentre invece l'orientamento tende a farle standard per tutto.
Ma non credo mica. Le fanno leggere per i trasporti, ma quelle fisse, per esempio un ospedale che ogni giorno ha bisogno di un generatore. Quando viene la luce fanno delle batterie grandi come container.
Certo, però io ho visto invece che adesso c'è questo orientamento.
Anche perché non ce n'è abbastanza di litio.
La Tesla sta facendo l'impianto per le fisse con le stesse regole, che, non lo so. Quindi, però comunque il problema della, se vogliamo le energie alternative, il problema della conservazione è uno dei grandi problemi, oltre alle linee intelligenti. Infatti beh, in Italia stanno cambiando fortemente le linee. Uno dei problemi della nostra rete elettrica è che era nata dalle centrali. Adesso con tutte le energie rinnovabili è un casino perché va avanti e indietro.
Lo fanno il casino perché non vogliono rinnovabili, perché ogni tanto le bloccano, potrebbero fare meno. No, il fatto è che adesso noi hanno tutte le centrali a gas che in qualche modo devono funzionare, sennò come fanno a ritornare?
Questo fino a qualche mese fa, adesso l'Enel ha deciso di chiudere 23 centrali.
Sì,
23 centrali. Pensate cosa vuol dire. Chiudere,
ha cambiato politica l'Enel completamente.
Punto.
In questo
chiudere 23 centrali, avanti che sono, no? Di cui alcune modernissime, ce ne sono due che non sono mai entrate in funzione.
Perché hanno esagerato nel progettare.
Però dico, sta cambiando il mondo, quindi la tua domanda, dico, ma nel lungo periodo è anche probabile che il petrolio non so cosa pensa lei, che io penso che il petrolio calerà di importanza, secondo me, un po'.
A me sì, certamente, perché appunto, come stamattina dicevamo, le energie rinnovabili sono una tecnologia, no? Tecnologia, più si va avanti, più diminuisce il costo, perché se ne fanno di più, cioè, invece estrarre è un altro discorso, più si va avanti, più costa, e più sono dei giacimenti meno importanti, più inquinanti. Cioè, quindi non c'è dubbio alcuno che fra 20, 30, 40 anni non si
può. Pensate che stavano studiando, ma il suo mestiere, addirittura le pernici, no?
Sì, ma sono più lontani.
Sono lontane, ma stanno spendendo miliardi perché ci sono delle pernici che accumulano energia e che la portano, no?
Sì, ma sono ancora indietro.
Beh, però, come diceva lei prima, questo è un settore in cui studiano, insomma. Speriamo che abbiano dei risultati.
Cosa pensi dell'ENI, io chiedo, no? Così perché questo ENI, questa politica di rimpiazzare certe raffinerie e farla diventare bioraffinerie portando l'olio di palma che viene dalla Malesia e va in Sicilia e fanno il biodiesel alla pubblicità, si vedono tutte le sere adesso l'Enel, cioè l'ENI si vede che pubblicizza il diesel perché ci mette dentro il 15% di biodiesel ottenuto dall'olio di palma che viene dalla Malesia, dove deforestano la Malesia per fare l'olio di palma.
Dunque, io non me ne intendo e quindi attendo una spiegazione da lei, professore. Io però istintivamente sono contrario ferocemente all'agricoltura per fare energia. Ferocemente sono contro due cose: l'abuso dell'uso del suolo per infrastrutture, abitazioni, eccetera, e l'uso della terra per l'energia, proprio perché ne abbiamo bisogno in principio. Scusate, ma vi rendete conto che lo spostamento della dieta, tutti i discorsi africani che abbiamo fatto prima, deriva dallo spostamento della dieta cinese, che in 20 anni da 20 kg di carne a testa è andato a 54 kg di carne. Questo cambia tutto il mondo, perché se voi mangiate solo grano o verdura avete bisogno di un quinto della terra, che se voi mangiate invece solo carne. Adesso poi ognuno mangia un misto, ma il passaggio verso un po' di carne vi porta a tale necessità di uso di terra.
Terra, acqua,
l'altro grande problema, anzi io ritengo che il problema dell'acqua sarà il problema numero uno. Qui ci sono delle cose, il Nilo arriva secco al Mediterraneo, e arriva l'acqua salata al Delta, no? Ci sono tutti questi problemi. E adesso cosa sta succedendo? No? Io, per quello che io avevo tanto insistito, che il post Expo a Milano fosse almeno un terzo della terra data per un'autorità per l'acqua, per la creazione dell'autorità mondiale per l'acqua, perché abbiamo a Roma la FAO per il cibo, se avevamo a Milano per l'acqua, prima di tutto attrae scienziati a tutti i modi, in secondo luogo c'hai anche un minimo di retorica di Leonardo da Vinci, no? Un po' di retorica la dobbiamo sempre usare. E poi la pillola padana è il centro numero uno al mondo di tutti gli strumenti di irrigazione, no? Quindi dal punto di vista economico era, ma nessuno ha preso in mano l'iniziativa, perché io ritengo che l'acqua sarà una delle grandi fonti di conflitti del futuro. Cioè, quando la Turchia ha finito le sue dighe, cominciando la diga Ataturk, le altre 30 dighe, la Mesopotamia va a secco, perché non c'è. E il Nilo è una situazione interessantissima, che qui è da studiare. Dunque, adesso il Nilo, l'acqua viene divisa da un trattato del 1929, quindi un vecchio trattato, ed è quasi tutto all'Egitto e un po' al Sudan, mettete il 90% all'Egitto. Non so, insomma, le percentuali non le ricordo, metà presente l'Egitto e un po' Sudan, no? E perché? Perché gli stati a monte, gli altri 7 stati a monte, non esistevano Etiopia, Tanzania, non avevano nessun peso politico, no? E adesso questi stati vogliono un po' d'acqua, alcuni ne hanno abbastanza, no? Ma l'Etiopia no. E sta costruendo la più grande diga africana, che si chiama la diga del millennio, che è alta 2000 e tanti metri, e per strada la sta costruendo l'impregilo italiano. E l'Egitto ha fatto grandi proteste, allora l'Etiopia ha assicurato che sarà solo per l'elettricità e non per l'irrigazione, quindi dice ve la restituiremo tutti quei problemi, garanzie, eccetera, per quello che ci vuole l'autorità dell'acqua. E poi gli egiziani però hanno detto, ma come, è nei 5 anni che ci mette a riempirsi? Come viviamo noi, no? Allora lei comincia una trattativa con il nuovo governo, sempre che vada avanti, ma poi c'era, mi dicevano, una divertentissima proposta etiope che dice, facciamo un patto, noi quest'acqua la teniamo a 2600 metri, 2500, non so, non evapora, evapora pochissimo perché è alta, 20, e poi è fatta così, mentre voi avete il lago Nasser che è fatto così, che evapora tutto, dice, vi custodiamo tutta l'acqua Roche e chiudete il lago Nasser. Ha fatto un'intelligenza straordinaria, ve ne diamo molto più di quella che vuoi.
Però siamo noi che abbiamo la mano.
Però se, ecco. era per dirvi un caso, se volete, folcloristico, no? Ma di che problemi ci sono? Che problemi ci sono? Ma pensate al piccolo, enorme, tragico problema del Giordano, no? Del Giordano, eccetera. Poi il Colorado, se non fosse in un unico paese avrebbero già fatto la guerra, che adesso in California non c'è più acqua da irrigare, no? E sta litigando fra diversi stati americani, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un problema. Poi pensiamo a tutti i fiumi interni, le tensioni fra la Cina, che sta mandando, cioè le tensioni, i problemi della Cina che sta mandando a nord dei canali enormi, però non è abbastanza. Te diceva i cinesi, ma scusate, ma perché comprate il gas dalla Russia? Ma fate un gran canale dalla Siberia, che di acqua ne hanno. E queste sono le cose di cui avrebbe bisogno l'umanità, no? Perché se la Cina avesse l'acqua nord risolverebbe anche i problemi energetici, perché ha moltissimo shale gas e siccome ci vuole dell'acqua per tirarlo fuori, no? Non ce l'hanno, non lo tirano fuori, no? Cioè tutto questo, no? Il problema dell'acqua diventerà, però ripeto, ne sa più, molto più lei di me, io leggo solo come turista, no, questo.
Ecco, volevo dire, sviluppare lo shale gas anche in Cina, ma devo finire con la temperatura del pianeta e tutte le altre cose.
Ma
disincentivare queste nuove, diciamo, estrazioni di tutti i tipi.
Teniamoci, siccome li usano il carbone, è già un bel progresso, c'è il gas. Cioè, ragazzi, però, si fa di passi una alla volta. Lì la Cina va tutta a carbone.
Adesso sta calando un po'. Beh,
no, è ancora 50 e fischia.
Per esempio l'eolico ha superato il nucleare in Cina, la terza corona, sì. Fotovoltaico.
Fra 10 anni non più, perché c'è un progetto di centrale nucleare. Comunque attualmente c'è ancora il carbone, quindi gas in posto di carbone, secondo me è già un progresso, perché poi bisogna accontentarsi, no, dei passaggi possibili successivi.
Se abbiamo il tempo di accontentarsi.
Vabbè, meglio qualcosa che niente, sì, questo sì. È quello che io penso.
No, è che se si fanno certe cose rimangono dietro anni, è il solito discorso. Finché si trova del petrolio, si andrà avanti il petrolio. Invece il problema sarebbe...
No, io penso, come dicevo prima, che sul petrolio ci sia ormai un'opinione pubblica, per esempio l'opinione pubblica che reagisca, non si fanno i cambiamenti, la politica è una cosa seria, insomma, no? Cioè occorrono incentivi e la gente che porti avanti i nuovi progetti, ecco. Quindi pensiamo in Europa, ragazzi, la Polonia si oppone a qualsiasi politica energetica che non sia del carbone, La Polonia va a carbone, se voi avete visto le carte di inquinamento in questi giorni, no? Abbiamo troppi in Europa, ma la macchia grossa, 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 non mica Germania e Polonia, quella più grossa, grossa che vedevate in questi giorni. Il paese va a carbone, anzi ha, come si chiama, lignite, credo.
Pessimo carbone.
Pessimo carbone, no? Cioè proprio lignite, quindi e cambiare queste cose non è facile, insomma. Però i grandi consumatori di carbone sono Cina, India e Stati Uniti e Polonia.
Stati Uniti, dovrebbero dare un esempio.
Stati Uniti. Poi c'è questo studio, ma anche qui appartiene all'Avvenire, di bruciare ad altissima temperatura il carbone, produce solo anidride carbonica e la si inietta nel terreno, no? Qui è il grande studio. Nei vecchi giacimenti di gas ci sono stati per miliardi di anni il gas, ci mettono l'anidride carbonica.
Costerà molto di più.
Certo, costa.
Sono esperimenti ancora. Non
costa, so. Però dico, questi sono gli altri, sì, gli altri
posso,
esperimenti che si fanno.
Non posso fare per una centrale, ma non per l'automobile.
No, per altro. Se andiamo all'automobile elettrica, cioè attenzione, quando io prima vi dicevo guardate che ci sarà fra 20-30 anni un grande spostamento dal petrolio all'elettricità, significa che avremo delle grandi centrali elettriche.
Io spero fotovoltaiche e eoliche. Elettriche sì, ma fotovoltaiche e eoliche. Non a gas, non a petrolio, tanto meno.
Non è che siano bellissime neanche le centrali eoliche, insomma.
Non ci accontentiamo di niente. Guardi, parli della luce più fuori, guardi. Non sono
brutti. Scatenata, no, ma diciamo, è incominciata la discussione recentemente, un economista americano, sulla stagnazione secolare. Una discussione simile partì anche dopo la crisi del 29. Ma lì, prima l'uso e poi la guerra, e quindi la cosa passò. Cosa ne pensi? Pensi che sia un pericolo serio? Perché se ci fosse il problema distributivo verrebbe molto aggravato.
Aggravato, sì. Ma io penso che sia possibile, purtroppo. Ma il rimedio è sempre la guerra. Lo metterei in secondo piano. Io lo pensavo un grande sviluppo del terzo mondo, che sostituisse, no? Che facesse il motore. L'India sta dando un esempio grandioso, parte dal basso, eccetera, però la Cina è.
Il
Brasile è un disastro. Il Brasile è proprio, guardate, il Brasile, perché la crisi economica si somma a delle tensioni politiche che erano per un po' di tempo che non c'erano più. Quindi è la Russia. Russia, cioè, quando voi pensate che la speranza del mondo si chiamavano i BRICS, che era Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Il Sudafrica è incasinato, la Cina è in calo, la Russia è in crisi, il Brasile è in fortissima crisi, rimane l'India e delle cinque lettere del BRICS ne rimane una sola. Perché secondo me senza dei nuovi protagonisti la stagnazione secolare è un rischio vero. Anche perché ragazzi, quando si è arrivato a un certo livello di ricchezza, poi l'aumento di questo diventa abbastanza difficile.
Ma se ci fosse una stagnazione con redistribuzione.
E chi redistribuisce? Neanche Don Giovanni ci riesce.
Allora è finita, perché tanto no, non si potrà avere sempre aumento di consumi, no?
Tra di tutto questo è vero, però qui voglio dire, io sono sempre stato un feroce nemico della teoria della decrescita, perché quando vedo cosa vuol dire la decrescita è dura, quando vediamo che i giovani nella decrescita non trovano più lavoro, gli anni di questa decrescita italiana sono stati una bella tragedia per la nostra società, e lo sono ancora, una bella tragedia, la generazione che ha delle difficoltà enormi, generazione perduta davvero. Dico, quando io mi sono laureato, perché ero in lontano 61, vero Giovanni, ma 10 lettere, laureate una normale laurea, 10 lettere di offerta di lavoro, il lusso di rifiutarle, no, io voglio stare in università, dico ragazzi adesso. Il mio primo laureato, il padre, che era modestissimo, un uomo che venne la laurea, dice, io non ho potuto studiare, ma mio figlio si è laureato. E adesso, cavolo, una frase del genere, la sogno io. La sogno.
Ma qual è l'alternativa? Consumare sempre di più.
Ma si può anche crescere consumando cose più intelligenti, mica detto, voglio dire. Non c'è mica bisogno, tra l'altro, i nuovi strumenti che noi abbiamo, questa nuova rete a cui io lo devo prima, non sono mica dei consumatori di energia, sono, qual è il problema? Il problema tragico è che portano via posti di lavoro.
Chi?
Beh, il grande progresso tecnologico dell'automazione, noi ci troviamo di fronte a una rivoluzione, guardate che mi sono occupato un po' di vedere le trasformazioni industriali di fronte a cui noi siamo, la cosiddetta 3D, no? 3D è una cosa molto semplice, no? Per fare un prototipo, no? Fare un pezzo di un motore complicato, cosa si fa? Si toglie, si prende il pezzo di ferro, si toglie, si fa i buchi, si fa le viti, si compongono i pezzi, con tantissimi componenti, c'è tanta manodopera. Col 3D voi avete la macchinetta che col computer fate il disegno in California, la macchinetta è a Sovere e vi fa il pezzettino di cui avete bisogno. Non è ancora produttiva per la produzione di serie, perché la produzione di serie costa meno, è più veloce facendo gli abbattimenti eccetera, ma i prototipi e le produzioni di piccola serie occupano più manodopera di tutti. Infatti il 3D era nato per i dentisti, perché un dente è diverso dall'altro, per gli orefici, perché, e adesso si va espandendo dappertutto. Pensate, la nostra società stanno scomparendo le segretarie, e che essendo tante e sparse nessuno ci pensa, cioè non c'è lo sciopero delle segretarie con i cartelli, perché non è Mirafiori, ma sono centinaia di migliaia di persone che non sono più a lavoro. Dico, quando noi ci componiamo tutto, qui c'è, di fianco c'è una persona che è scomparsa, i disegnatori, si ricorda le stanze dei disegnatori con i 2000 tecnigrafi? Ci sono quattro ragazzi che fanno tutto, negli uffici legali i giovani praticanti che andavano a prendere i precedenti, pastrello, sentenza numero, ma dico, ma questa è manodopera, questa è la mia paura, per cui il problema della decrescita, i problemi della redistribuzione, io li vedo drammatici, perché vedo una distribuzione all'inverso, vedo delle forze che vi portano su e giù, poi speriamo che la provvidenza provveda, insomma, no? Le badanti.
Io intendevo decrescita di consumi di materie prime, poi dopo naturalmente questi problemi qui sono importantissimi. E non c'è soluzione, abbiamo più tempo, la gente non fa niente, non so.
Beh, pro capite per ogni produttore di reddito nazionale c'è questa capacità, cioè, ad esempio occorre oggi per produrre un euro di reddito molto meno petrolio, molto materia prima del passato, ma siccome poi il mondo si sta ingrandendo, poi la materia prima globale continua ad aumentare, ecco. Ma quello c'è una tendenza positiva, ecco. Però lenta di fronte allo sviluppo di necessario sviluppo di aree nuove, insomma. Guardate che c'è tutta l'Africa e gran parte dell'Asia che hanno bisogno di infrastrutture, in Africa ancora adesso no, negli ultimi anni la Turkish Airlines o l'Ethiopian stanno facendo i collegamenti fra paesi africani, ma fino a quando andavo frequentemente per andare da DMA a Bamako bisogna andare a Parigi perché non c'erano mica collegamenti fra di loro, insomma.
Ti ricordi che Carli nel 79 aveva proposto la triangolazione, no? Da paesi in surplus, paesi in crescita, no? Adesso con questi mercati finanziari giganteschi non si potrebbe riproporre proprio,
certo, ma chi è l'autorità? Ecco, non abbiamo mica discusso oggi, ma il problema è dell'umiliazione delle Nazioni Unite.
Questo è un gran problema.
L'umiliazione delle Nazioni Unite è stato, storicamente abbiamo una generazione in cui si è tolto tutto alle Nazioni Unite.
Quindi è impossibile un'autorità mondiale.
Impossibile, sì.
Auspicabile.
È auspicabile. Cioè, voglio dire, quando frequentare come ho frequentato a lungo il mondo delle Nazioni Unite è impressionante, perché voi vi accorgete che la grande assemblea no, non serve niente, e poi entrate al Consiglio di sicurezza e lì ci sono quelli che decidono e cinque hanno il veto, e quindi se sono d'accordo loro cinque va benissimo, se non sono d'accordo loro cinque non si fa, serve niente, insomma, no? E quindi questo è il problema, che l'autorità mondiale non c'è, e se mi chiedete se io penso che ci sarà tra breve, vi dico di no.
Ma è perché non ci sarà? Perché c'è la volontà di quei cinque che impediscono?
Vabbè, no.
Tutte le nazioni, anche in Europa, non vedi che non cediamo, no?
Nessuno dei cinque vuole cedere, no? La cosa più ovvia era che ci fosse un membro europeo unico. Invece l'unico grande sforzo diplomatico è stato dalla Germania di aggiungersi ai cinque per diventare sei. E lì, devo dire, l'Italia si è messo in traverso con un certo intelligente diplomazia, ragazzi, andiamo ad agio, insomma, non risolve niente, ecco. Poi c'erano altre proposte di riforme in cui il diritto di veto fosse più o meno per continenti, no? Cioè, un grande membro del Consiglio di sicurezza africano, ma anche lì d'accordo non c'è, insomma, no? Perché il Giappone voleva entrare, la Cina non voleva, di fatto siamo ancora fermi a quelle cose lì, per cui l'ONU, adesso non dobbiamo snobbarla perché per i piccoli conflitti, piccoli che poi sono tragici, è stata molto efficace. Vediamoci, ha evitato milioni e milioni di morti in Africa, ma quando il conflitto diventa grande, la decisione diventa grande, basta, passa dal Consiglio di sicurezza e basta. E basta.
Perché invece un criterio di maggioranza non funzionerebbe.
No, perché è nata col diritto di veto. Bisogna cambiare tutto, insomma, certamente che andrebbe, vi ripeto, se l'assemblea, c'è l'assemblea dell'ONU, no? Basterebbe votare lì, magari con i voti ponderati, no? Perché oggi l'assemblea dell'ONU vale tanto San Marino quanto gli Stati Uniti, no?
Così come in Europa vale Malta come la Germania,
certo, no.
Nessuno Stato vuole cedere,
ma com'è che abbiamo vinto l'Expo, che sia stato bene o male non lo so, ma com'è che abbiamo vinto l'Expo? Io telefonavo a tutti i paesi personalmente di notte, l'isola del Pacifico eccetera eccetera, perché il voto dei Vanuatu era uguale a quello americano, no? E si sono trovati tutti che gli avevano fatto tutto, e abbiamo vinto bene, insomma, e personalmente, voglio dire, quando il Presidente del Consiglio telefona al Presidente dell'Isola del Pacifico che gli dice: ma quanti abitanti avete? 17.000, ma qual è il vostro problema? Allora chiacchiere un po', e dice che la nostra isola sta scomparendo nel mare. Dico: bene, però un voto credo di averla avuto, insomma, no? Non è questo il modo in cui si governa il mondo, ecco.
No.
Non è questo, no? Quello va bene per le Olimpiadi o per l'Expo, ecco, ma no.
Francesco, come figura morale all'interno di questo scenario straordinariamente complesso, eccetera, come viene ascoltato, viene considerato, cioè non tanto proprio, insomma, la sua idea di fondo, così di...
Beh, è forte, cioè non si è mai verificato un'autorità morale così forte, no? Perché i discorsi che fa, la proiezione, la coerenza di vita, tutti questi aspetti colpiscono molto. Cioè, la stampa americana ne ha parlato e ne parla enormemente, però per dire poi a me le cose si la stampa americana ha assolutamente fatto quasi 100 il giubileo. Ma Francesco sì, ma il giubileo. Interessantissimo, no, come è fatto, quindi ha un ruolo particolarmente forte, particolarmente delicato, che è difficile che si traduca poi. Infatti mi interessava molto statisticamente se c'era una diversa frequenza religiosa in conseguenza del Papa, non so, statistiche che sono difficili da avere, ma credo che la risposta sarebbe vedremo, ecco. Ma però la figura colpisce molto, naturalmente dove se ne parla, in Cina, d'altra parte sai, l'accordo,
in Russia come
l'accordo fra la Cina e...
Perché lì c'è questa idea di un dialogo, insomma, con questo mondo.
Con la Russia, con la Chiesa Ortodossa, il dialogo va avanti. Avanti come mai in passato, poi se darà frutti o meno, però gli incontri a Gerusalemme, gli incontri lì ci vorrebbe un viaggio a Mosca, ecco, che, però insomma
forse questo glielo fanno fare,
forse, io penso che forse
a Wojtyła più difficile.
A Wojtyła no. Se gli facevano fare il viaggio a Mosca lo tenevano nella Lubianca. Ma però è complesso, perché la Chiesa Ortodossa, come voi sapete, è fortemente legata ai governi nazionali, a una struttura diversa, no? Ma il più interessante è questo dialogo, non dialogo con la Cina, ecco. E è un confronto difficile, perché ci sono di fronte due entità che sono le uniche al mondo che hanno un concetto del tempo diverso dagli altri, la Chiesa Cattolica e la Cina. E quindi sai, il concetto del tempo.
Ce n'è, non c'è
l'eternità è il mondo. Di qui all'eternità è il mondo.
Però quando ho incontrato il Papa con la battuta che ha detto santità, o lei toglie cattolica dal credo o fa qualche accordo con la Cina, perché le due cose non sono compatibili. È un quinto dell'umanità, e quindi cattolica non vuol dire universale, o lo togliamo dal credo oppure ci vuole un dialogo. Per dire, lì è, credo, insomma, va avanti questo discorso da decenni, ma senza sostanziali progressi. Vabbè.
Bene.
Vi ho rotto le scatole abbastanza.
No, creato un bel problema. Quindi adesso no, ringraziamo molto Romano, veramente bellissimo. Incontro così ricco.
Sì, adesso vi pregherei di buttar via la registrazione, perché sarà bene. Non vorrei avere problemi.
No, ci mette un po' allo scoperto, quindi beviamo un tè e poi ci vediamo fra mezz'ora, perché dobbiamo capire come fare fruire tutto questo nel nostro cammino verso la scuola estiva e quindi il suo programma, cioè di che cosa facciamo tesoro, perché qui noi siamo stati uditori e anche propositori di una grande varietà di problemi, con il sospetto però che davanti a tutte queste vicende noi siamo solo inevitabilmente ascoltatori e spettatori, oppure dobbiamo in ogni modo trovare una piccola strada per essere partecipi, perché altrimenti è come se ci mettessimo davanti a uno schermo, a un interlocutore molto importante, ma passivi, ecco. Allora questa mezz'ora di sosta può servire...
Vedo che sei molto ambizioso perché pensi che ci siamo tutti per l'estate, non si sa mica, sai, se si arrivi all'estate.
Io ho la presunzione di
no, perché tu metti le cose così, no?